Vi invito ad aprire le vostre Bibbie, fratelli e sorelle, nel capitolo 57 del profeta Isaia. Leggeremo dal verso 14 al verso 21. Isaia 57 dal verso 14. Dio sia lodato. Si dirà: aggiustate, aggiustate, preparate la via. Togliete gli ostacoli dalla via del mio popolo. Infatti, così parla colui che è l'Alto, l'Eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Io infatti non voglio contendere per sempre, né serbare l'ira in eterno, affinché gli spiriti, le anime che io ho fatte, non vengano meno davanti a me. Per l'iniquità della sua cupidigia io mi sono adirato e l'ho colpito, mi sono nascosto, mi sono indignato. Ma egli, ribelle, ha seguito la via del suo cuore. Io ho visto le sue vie e lo guarirò, lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti. Io metterò la lode sulle sue labbra. Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice il Signore. Io lo guarirò. Ma gli empi sono come il mare agitato, quando non si può calmare, le sue acque cacciano fuori fango e pantano. Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Amen. Fin qui la parola del Signore. E c'è una frase che mi ha colpito nel verso 17. Per l'iniquità della sua cupidigia io mi sono adirato e l'ho colpito, mi sono nascosto, mi sono indignato, mi sono nascosto. E io credo che la più grande minaccia che può spaventare un credente è che il suo Dio si nasconda da lui. Pensateci bene, fratelli e sorelle. Noi ogni volta che preghiamo troviamo il Signore pronto, ogni volta che chiniamo il capo la sua presenza è lì. Ci siamo abituati a questa cosa, vero, fratelli e sorelle? Un po' un Signore sempre disponibile, va bene? Un Signore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno e 366 quando l'anno è bisestile, il Signore è sempre lì pronto. Ma a volte il Signore si nasconde. E ho pensato che questa è la più grande minaccia che il Signore possa fare a un credente. Guarda che io mi nascondo. E ho detto: Signore, ma perché arrivi a questo punto? O meglio, perché ti facciamo arrivare a questo punto? Perché il Signore dice: mi sono nascosto e mi sono indignato? Perché qui c'è qualcuno, qui era il popolo del Signore, ma potremmo metterci il nostro nome, fratelli e sorelle, c'è qualcuno che non si comporta in maniera corretta nei confronti di Dio. Io temo molto queste parole, fratelli. Non so voi. Quando ho letto questa parola mi sono immedesimato e ho detto: Signore, ho commesso qualcosa per cui tu ti devi nascondere. Perché la parola ci deve parlare, fratelli, amen. Non è solo un esercizio di grammatica che stiamo facendo, oppure un discorso così per occupare una mezz'ora, perché di domenica sera non sappiamo cosa fare, andiamo al culto e allora sentiamo un discorso, un sermone, una predica, qualche cosa che possibilmente ci tiri un po' su il morale perché ci abbiamo un sacco di guai. No. Io credo che la parola di Dio ci parla direttamente. Il Signore ce l'ha con te e ce l'ha con me. Quando dice, guarda che io sono indignato e mi sono nascosto. Tu sei convinto che la prossima volta vai lì, preghi e funziona tutto come al solito. E fai una brutta esperienza. Scopri che Dio si è nascosto. Un po' l'esperienza che fece Sansone, vi ricordate Sansone? Che lui era abituato a invocare il Signore, a trovarlo sempre pronto. Signore, dammi forza, Signore, guarda, ho sete! E il Signore gli mostra dove bere. E il Signore interviene, e il Signore gli rispondeva. Poi a un certo punto lui comincia a disubbidire. E una volta, e due, e tre, e scherzava col peccato, e scherzava col fuoco. Dimmi il segreto della tua forza, vi ricordate? Dalila, no? Allora, se mi si lega con delle funi nuove, sarò come tutti gli altri uomini. Lo fanno, ma lui si rompe queste funi. E scherza una volta, e scherza due, e scherza tre, e alla fine rivela il segreto della sua potenza. E c'è una frase che mi spaventa, fratelli e sorelle, perché ripeto, la parola di Dio deve parlare a noi, parla a me, fratelli. Dio ce l'ha con me, quando Dio parla ce l'ha con te personalmente. E la parola che mi spaventa è che a un certo punto Sansone disse dentro di sé, come le altre volte mi libererò. Ma i suoi capelli erano stati tagliati, il segreto della sua forza era stato rivelato alla persona sbagliata e non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Il Signore si era nascosto da Sansone e la sua preghiera, la sua invocazione finì nel vuoto. E noi sappiamo che Sansone fu catturato, fu accecato, fu messo a fare il clown, il pagliaccio dei suoi nemici che erano così contenti che avevano distrutto il loro nemico numero uno. Sappiamo che alla fine Sansone si riscatta almeno nella sua morte, ma quello che è interessante per noi è che Dio si può nascondere, fratelli. Non scherziamo con questa verità biblica. Ma fratello Alberto, ma il Signore ha promesso che non ci lascia e non ci abbandona. Sì, ma tu devi fare la volontà di Dio. Io devo rimanere fedele. Certo, se siamo infedeli, lui rimane fedele, ma se lo rinneghiamo, lui ci rinnegherà. E allora qui ci sono, in questo brano, dei consigli, perché Dio, nella sua indignazione, perché Dio quando è che si indigna? Quando i suoi figli si comportano da scriteriati, dimenticano i suoi benefici. Addirittura qui si parla di iniquità, cupidigia, ribellione. Egli ribelle ha seguito la via del suo cuore. Allora, adesso se c'è qualche ribelle in mezzo a noi, sappi che Dio si nasconde. Però sappi anche, perché Dio anche in mezzo alle punizioni, vuole sempre porgere la sua mano e dice, io ho visto le sue vie, e lo guarirò. Cioè, sei ribelle, ti sei messo in una posizione di opposizione verso Dio, ti sei messo a litigare col Signore, e il Signore dice, io non voglio contendere per sempre, né serbare l'ira in eterno, affinché le anime che io ho fatte non vengano meno davanti a me, ma tu ti puoi mettere a litigare col Signore. Allora Dio per un istante si nasconde, ti lascia un attimo smarrito e guarda che è molto di insegnamento questo. Trovarsi in una condizione di smarrimento, Perché noi siamo abituati, ripeto, che ogni volta che invochiamo il Signore, eccomi. Perché il Signore dovrebbe lasciarci smarriti? Un po' come è avvenuto a Sansone. Uno, perché siamo disubbidienti. E poi anche perché siamo ribelli, è vero. Perché a volte diamo la colpa al Signore dei nostri guai, no? E allora mi succede questo, mi succede quell'altro. Non è che tu apertamente te la prendi col Signore come fanno quelli del mondo, no? No, noi siamo figli di Dio. Però, Signore, mi hai abbandonato. Però, Signore, t'ho cercato, non mi hai aiutato. Però, Signore. E questo cosa produce nel nostro cuore? Un senso di amarezza, un senso quasi di rivalsa. In fondo, Signore, io sono tanto buono, non faccio male ad una mosca. E mi sta succedendo tutto questo. Allora, io trovo qui dei suggerimenti da parte di Dio. Vogliamo essere liberati da questi atteggiamenti, fratelli, sorelle? Se c'è qualche rivalsa, qualche ribellione, qualche amarezza, se c'è qualche peccato non confessato, se c'è lontananza dal Signore, o forse lo stai cercando e non ti risponde, si è nascosto, qui il Signore ci dà degli elementi validi per ritornare a Lui. La prima cosa da fare, fratelli, nell'oppressione bisogna umiliarsi. Nel verso 15, così parla colui che è alto, eccelso, abita l'eternità, si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito. Vuoi la vicinanza di Dio stasera? Ti devi abbassare un pochetto, fratello, sorella. Ti sei alzato un po' troppo. Hai bisogno di stare un po' più in ginocchio. E se non basta, hai bisogno di buttarti faccia a terra. Perché Dio è vicino a colui che è oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili e ravvivare il cuore degli oppressi. Ecco che l'orgoglio, la presunzione, la superbia sono ostacoli da rimuovere se vogliamo un rapporto reale con Dio. Perché fratello Alberto dice un rapporto reale? Perché alcuni hanno un rapporto illusorio con Dio. Anche credenti evangelici hanno un rapporto illusorio. Credono di avere una relazione con Dio, ma non ce l'hanno. Ma come fai a dire questo, fratello Alberto? Perché i frutti parlano. I frutti parlano. I tuoi frutti gridano. Qual è la tua relazione con Dio? Ma tu stai giudicando, tu non devi giudicare, fratello Alberto. Io non sto giudicando, sto constatando. Vero? Ve l'ho detto tante volte. Il giudizio è una cosa. Esprimere un giudizio, una condanna su una persona, questo Dio ci proibisce di esprimere questi tipi di giudizi. Ma la constatazione ci è stata messa di fronte proprio da Gesù. Voi osservate i loro frutti. Da un albero buono vengono frutti buoni. Da un albero cattivo vengono frutti cattivi. Se uno dice le parolacce dalla sua bocca, esce quello che c'ha nel cuore. Non è giudicare, è constatare. Se una persona è violenta, e picchia gli altri, non lo stiamo giudicando se diciamo che è un violento, lo stiamo constatando. Ci stiamo rendendo conto che questa è una persona violenta. Se uno non sa guidare l'automobile, perché ogni volta che salta sulla macchina va a sbattere contro un palo, voi constaterete che non è in grado di guidare. Probabilmente non gli dareste le chiavi della vostra macchina. Non lo state giudicando, lo state constatando. Fratelli, sorelle, i nostri frutti parlano per noi. E uno dei frutti più amari o negativi che ci può essere nella vita di un cristiano è la presunzione. Quando invece il Signore desidera da noi umiliazione. Sapete, poi il presuntuoso, sapete che gli succede al presuntuoso quando il Signore si nasconde un attimo? Dà una capocciata così forte contro la parete che c'ha davanti che quando si ritrova per terra con un grosso bernoccolo sulla fronte, dice: che è successo? Che è successo? Adesso ti sei svegliato finalmente. Non costringere Dio a farti prendere una grossa capocciata. Fratello, sorella, non ribellarti e non disubbidire. Perché il Signore non vuole questo. In realtà il Signore vuole benedirti, vuole guarirti, vuole darti pace. Ma sapete, il Signore ci tiene talmente tanto a noi, e questo è l'amore di Dio, che non ci molla tanto facilmente. Anche quando noi ci allontaniamo, Lui farà di tutto per riprenderci. Ci siete ancora, fratelli? Nell'oppressione bisogna umiliarsi e il Signore viene a ravvivare il tuo spirito. C'è un'altra cosa: nella ribellione del nostro cuore rischiamo lo sfinimento. Nei versi 16 e 17 è scritto che c'è questa contesa fra Dio e le anime che rischiano di venire meno, di esaurirsi, l'esaurimento. La ribellione a Dio si manifesta in molti modi, per esempio con l'assenza ai culti. Voi dite: ma sai, c'è la pandemia. Eh? Ah no, c'è la pandemia, io me ne sto a casa. Ma se non era la pandemia era un'altra scusa. Tutte valide, eh? Oh, il pastore potrebbe scrivere un libro, le scuse della pecora per non andare al culto, no? Dall'A alla Z ci sono tutte, sono stanco, ho lavorato, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, la pandemia, la P, adesso c'è pandemia, delle scuse. Ma questo è solamente un aspetto molto relativo di quella che è la ribellione. Io non vado in chiesa perché tanto sento sempre le stesse cose, perché tanto non c'è, ma sì, poi una volta c'era la benedizione. No, non è che una volta c'era la benedizione, è che una volta tu ti facevi benedire dal Signore e adesso non ti fai più benedire dal Signore, perché il Signore non è cambiato. Non è che i culti di una volta erano più belli perché c'era un Signore diverso. È la nostra percezione delle cose. E quando noi siamo un po' ribelli e un po' distanti, perdiamo la vera percezione delle cose spirituali. Poi non si prega più, non si legge più la Bibbia, e poi alla fine diamo la colpa al Signore, no? È perché qua, è perché là. Oppure diamo la colpa ai fratelli, ma poi alla fine la colpa è sempre del Signore, perché i fratelli chi te ha dato? Il Signore, no? No? Come il collega di lavoro fastidioso che il Signore ti ha messo vicino per insegnarti la pazienza, no? Cioè il Signore te l'ha donato proprio a te. Te l'ha dato proprio su misura per te, per insegnarti la pazienza, e tutti ribelli: Signore, ma che ti ho fatto che mi hai messo vicino questo dalla mattina alla sera? Non lo posso più sopportare. Devi imparare la pazienza. È un regalo di Dio. Ma tu ti ribelli. Dai la colpa al Signore dei tuoi guai, dei tuoi problemi. Questo atteggiamento alla fine ti porta a peccare, ti porta ad esaurirti. E ti esaurisci perché stai combattendo contro il Signore, perché il Signore invece ti vuole risvegliare, ti vuole rinnovare, ti vuole ravvivare. Che bella questa parola, ravvivare. Ci avete presente un fuocherello che si sta spegnendo, no? Proprio quel fuoco che è rimasto proprio qua, e arriva qualcuno, ci soffia sopra, ci mette sopra qualche legno bello secco, e vum, questo fuoco riprende, ardore, fiamma. Il Signore ci vuole ravvivare. Non t'accontentare di vivere una vita ai margini, perché il rischio è che poi il Signore si nasconde. Ma tu devi vivere una vita al centro della volontà di Dio. Come si fa a vivere al centro della volontà di Dio? Fratelli, ci vuole impegno. La devi cercare, questa vita piena col Signore. Tu ed io possiamo essere ribelli senza esserne consapevoli. E io sono convinto che qualcuno che sta ascoltando questa mia predicazione dice: sì, è vero, fratello Alberto, c'ha ragione, il ribelle. Magari sei tu ribelle, non ne sei consapevole. E io ti faccio fare un test adesso per sapere se tu sei quello ribelle. C'hai piacere nella comunione fraterna? C'hai piacere a stare alla presenza di Dio? O stai già pensando a qualche altra cosa in questo momento? È un test molto semplice. Vedi, se stavi pensando alla cena che ti aspetta a casa, probabilmente non c'è tutto sto piacere, insomma, no? Dove ti porta il tuo cuore? Ti porta alle cose di Dio o alle cose del mondo? Le cose mondane. Ma cose, quali sono le cose mondane? Tutte quelle che non so di Dio. Che è sta cosa? È da parte del Signore, è di Dio, è una cosa spirituale, che mi edifica. Oppure, cioè, l'Apostolo Paolo dice molto chiaramente che tutto ciò che non edifica, lo voleva togliere. Gli era lecito, ma non gli era utile. Io posso fare qualsiasi cosa, ma ci sono cose lecite che non sono utili, che non danno gloria a Dio, anzi rischiano di diventarci dei padroni, ci possono dominare. Qual è l'obiettivo di Dio, fratelli? E vado a concludere. L'obiettivo di Dio è la nostra consolazione. Ma perché si realizzi, il Signore ci dà una prescrizione, come fa il dottore quando ti dice: allora, vuoi guarire da questa cosa? Sì, fai questa cosa qua, ti dà la prescrizione medica, devi prendere, assumere questa medicina, devi fare così, devi cambiare alimentazione. Di solito ti dicono sempre: smetti di fumare e di bere. Io queste cose già l'ho fatte, come diceva il giovane ricco. Partono sempre così: allora mangia di meno. Sempre mangia di meno, ti dicono. Va bene. Ma l'obiettivo del Signore, quando ci dà la prescrizione, è la guarigione del nostro cuore. Guardate cosa dice qui nel verso 18. Io ho visto le sue vie e lo guarirò, lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti. E poi guardate che aiuto. Io metterò la lode sulle sue labbra. Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice il Signore. Io lo guarirò. Come ti guarisce il Signore? Ti mette la lode sulle labbra. La versione riveduta dice: io creo la lode che esce dalle labbra. Cioè, il Signore stesso viene da te, la tua bocca è piena di lamenti, il tuo cuore è pieno di amarezza, la tua ribellione t'ha fatta esaurire, arriva il Signore e ti dice: loda, loda, ringrazia. E tu hai due possibilità: o lo fai e il Signore ti libera, perché la lode sprigiona tutta la potenza di Dio nella tua vita. Mentre tu glorifichi il Signore e lo ringrazi, la pace, la consolazione, la benedizione, la guarigione arriva nel tuo cuore come un fiume. Amen. Tutte quelle amarezze vanno via, tu lodi il Signore. Grazie Signore, grazie del collega fastidioso, grazie di questo problema, grazie di queste difficoltà. Grazie Signore, ti lodo, ti benedico, il Signore ti riempie di gioia e di pace. Dio ti cura attraverso la lode. Smettila di lamentarti. Non serve a nulla, aumenta solo la tua ribellione. Dio crea la lode e mentre tu lo glorifichi, ecco arrivare pace e liberazione. E il Signore conclude questo brano dicendo: per gli empi non c'è pace. La pace è per quelli che confessano i loro peccati, è per quelli che escono dalla ribellione, è per quelli che si sottomettono all'Iddio che ama l'umiltà. Gesù è il nostro consolatore, il nostro guaritore, il nostro liberatore. Amen. Vi do una bella notizia. Il medico dei medici, il dottore, il guaritore è in mezzo a noi stasera. Chiniamo il nostro capo, preghiamo. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria a te, Gesù, alleluia. Signore, ti benediciamo. Voglio rivolgermi a qualcuno in mezzo a noi. Ti sembra che il Signore ti sia nascosto? Umiliati e sii onesto con te stesso, con te stessa. Riconosci se in te ci sono indizi di ribellione. Chiedi perdono al Signore. Forse non te ne eri reso conto, ma quel lamentarti, quel dire agli altri parole di scoraggiamento sono indizi di ribellione. Chiedi perdono al Signore, ricevi la sua guarigione interiore e inizia adesso a lodarlo. Loda il Signore. Ma io non ce la faccio. Non ti preoccupare, il Signore creerà la lode sulle tue labbra. Di solamente: Signore, aiutami a lodarti. E Lui ti aiuterà, perché lo Spirito Santo intercede per noi con sospiri ineffabili. E la pace è direttamente connessa alla lode. Più lodi il Signore, più pace avrai nel tuo cuore. Alleluia. E adesso voglio pregare in maniera particolare per qualcuno che è stato raggiunto da questa parola e dice: fratello, non era solo per te questa parola, era anche per me. Se questa parola era anche per te, perché ti riconosci in questa situazione e vuoi che il Signore ti liberi, liberi il tuo cuore e ti sollevi da una condizione forse di amarezza e di lamento, di ribellione, ti chiedo, fratello, sorella, se hai bisogno di una liberazione, alzati in piedi in questo momento e chiedi: Signore, io voglio essere benedetto da te. Comincia a lodare il Signore. Comincia a ringraziarlo, comincia a dirgli: grazie Signore, ti benedico Signore, non mi voglio più lamentare, io voglio la tua presenza Signore. Tu sei colui che siede vicino agli umili, io mi umilio Signore, mi abbasso Signore, riempi il mio cuore di pace Signore, toglimi questo esaurimento Signore, consolami Signore. Fortificami, ho bisogno di te, Signore. Alleluia. Padre Celeste, veniamo a te nel nome di Gesù. Questa sera, Signore, questi cari ti stanno chiedendo di aiutarli a lodarti. Signore, crea la lode sulle loro labbra. Signore, sì, forse un attimo ti sei nascosto da loro, Signore, ma perché potessero ritrovarti ancora più vicino, Signore, ancora più forte nella loro vita, ancora più presente. Sì, Signore, tu ci ami e non ci lasci e non ci abbandoni. È vero, Signore. Siamo noi che ci allontaniamo da te. Perdonaci, Signore. Soccorrici, soccorri questi cari e in questa sera la tua benedizione scenda nel loro cuore e nel cuore di ciascuno di noi, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Ci alziamo tutti in piedi, fratelli e sorelle, diamo gloria al nome del Signore. Alleluia.